Vite che non sono la tua. Storie di persone speciali. Marvel Man di Roberto Moroni.
Esiste una famosa serie televisiva che si chiama Mad Men, che ha avuto un grande successo negli ultimi anni. Perché si chiama Mad Men? Perché racconta il mondo della pubblicità negli anni 50 e 60. E si chiama Mad Men, letteralmente uomini pazzi, non solo perché erano effettivamente pazzi, ma perché tutte le agenzie di pubblicità degli anni 50 e 60, appunto, risiedevano a Madison Avenue. A Madison Avenue non c'erano solamente agenzie di pubblicità, c'era anche la Marvel. Il presidente della Marvel era Martin Goodman e il capo, l'esecutivo, si chiamava Stanley Lieber. Stanley Lieber nacque nell'Upper West Side negli anni 20. I genitori erano immigrati rumeni. Il padre faceva il sarto, ma spesso era senza lavoro. In seguito alla crisi del 1929 si spostarono in un appartamento di una sola stanza, un monolocale, nel Bronx. C'è un ricordo chiave che ci aiuta a definire la personalità di un uomo come Stan Lee. Fu impressionato a scuola dalla parlantina di un venditore di abbonamenti del New York Times, dalla sua capacità di seduzione di un'intera classe, rumorosa come tutte le classi, che tuttavia lo stava ad ascoltare. Fu lì che Stanley Lieber decise che voleva essere una persona ascoltata da un pubblico il più vasto possibile. Come arrivò Stanley alla Marvel? Molto semplicemente, per via del nepotismo di Martin Goodman. Stanley Lieber era infatti
il cugino acquisito di Martin Goodman.
Arrivò come un ragazzino tuttofare, quelli che in America chiamano jerk, che nella fattispecie della casa editrice temperava le matite, cancellava i disegni con la gomma, svuotava i posaceneri e andava a comprare il caffè. Aveva questo vezzo, un po' fastidioso, di portarsi dietro un'ocarina, sedersi su uno sgabello e dar fastidio un po' con le sue melodie a tutte le varie star dell'epoca, i vari Jack Kirby, Joe Simon, eccetera. Aveva un sogno Stanley Lieber, voleva fare lo scrittore. Un sogno anche abbastanza ambizioso, perché non voleva solo fare lo scrittore, voleva scrivere il grande romanzo americano, che è un po' la meta cui tutti gli scrittori americani di un certo livello cercano di raggiungere. Aveva un carattere abbastanza particolare. Secondo Joe Quesada, un grande artista Marvel degli ultimi tempi e anche un grande dirigente, Stan Lee ha un potere mutante, il potere di incontrare una persona per la prima volta e farla sentire come se la conoscesse benissimo, un vecchio amico, praticamente un membro della sua famiglia. Parlando di Stan Lee e del suo carattere, salta tra l'altro fuori sempre una parola che in italiano non esiste, ovvero self-deprecation, qualcosa di simile all'autodenigrazione, che però non è esattamente autodenigrazione, e che nel caso di Stan Lee viene controbilanciata dal suo opposto, ovvero un'eccessiva magnificenza, un'altissima opinione di sé e del proprio operato, il tutto condito da un grandissimo entusiasmo, ambizioni spropositate e straordinario ottimismo. Con quali aggettivi si potrebbe descrivere la personalità di quest'uomo abbastanza incredibile? Incredibile quasi quanto i supereroi che avrebbe inventato negli anni 60. Era gaio, era chiassoso, gioioso, ma esaltato anche, poteva dare fastidio. Era festoso e vispo, era raggiante, brillante, sgargiante, piacione potremmo anche dire. Charming. In una parola, forse, esiste una parola che riassume tutto questo. Era seduttivo, ma soprattutto, utile dal punto di vista professionale, era un grande motivatore. Anche se l'impressione è che lui stesso fosse il primo a rendersi conto che scrivere fumetti non era esattamente l'attività della sua vita, non era ciò in cui si sentiva maggiormente versato. Per dirla alla James Hillman, scrivere fumetti non era il suo daimon. E infatti, appena ottenuto la possibilità, cioè dopo il successo, Stan Lee si dedicò alla sua vera vocazione, ovvero essere Stan Lee che parla di Stan Lee. Questo è anche il motivo per cui Stan Lee Lieber è un nome che non dice granché a nessuno, perché non viene riconosciuto come l'autore di alcuni tra i più grandi personaggi delle storie a fumetti americane degli anni 60. Lui la ammette così: scrivere fumetti mi piaceva molto, ma sfortunatamente erano snobbati dalla gran parte della popolazione adulta, erano roba da bambini. Cinema e televisione erano molto più rispettati, e lo sono ancora adesso. Cioè, se dici a qualcuno ho scritto un fumetto che ha venduto tantissimo, sì, non è male, ma se gli dici che hai lavorato a un film di grande successo, beh, fai tutta un'altra impressione. Iniziò a scrivere storie di solo testo, ed ecco il motivo per cui scelse di usare uno pseudonimo. In seguito cominciò a scrivere storie a fumetti, diciamo di exploitation, di sfruttamento, storie rosa oppure horror. E lì era peggio ancora, in quell'ambito il suo nome di futuro scrittore serio poteva rimanere infangato per sempre. Tuttavia, anche lì, la firma era importante. Al contrario di altri scrittori, decise che tutte le sue storie dovevano avere una firma, la sua firma. Insomma, in attesa dei momenti di gloria come grande romanziere americano, bisognava dare importanza anche all'alter ego che pagava l'affitto. Ovvero, aspettando che il grande Stanley Lieber diventasse appunto tale, era Stan Lee che doveva raccogliere i successi del caso. Bisogna dire che era anche abbastanza furbo da capire e a volte addirittura inventare trucchi linguistici particolarmente astuti, per esempio facendo molto uso dell'allitterazione. Stan Lee inventò personaggi come Millie the Model, Tessie the Typist, un trucco appunto che avrebbe usato per tutta la vita per dare assonanza e fluidità a un personaggio e farlo imprimere bene nella memoria. Walt Disney l'aveva già usato, tra l'altro, questo trucco con Donald Duck e Mickey Mouse, Paperino e Topolino. Ma lui estremizzò l'idea. Basti vedere Peter Parker, l'alter ego di Spider-Man, l'uomo ragno, Reed Richards, capo dei Fantastic Four, un'altra allitterazione, Daredevil. E insomma è un'idea che anche in Italia si impose più tardi con personaggi come Dylan Dog, Martin Mister, Nathan Never, eccetera. Il suo comunque era uno stile fatto di continui giochi di parole, nonsense, che potevano diventare, e spesso lo diventavano, veri e propri tormentoni, buoni a definire meglio i personaggi.
Ora che si trovava davanti il materiale vero e proprio da usare per il trucco, Kornblum rilevò subito due difficoltà. «È un gigante», bisbigliò preoccupato. Guardò quella miserevole massa di argilla, innocente, senza vita, e aggiunse «È anche nudo». «È molto grande. Non riusciremo mai a farlo passare dalla finestra. E anche se ci riuscissimo, come faremmo a vestirlo?» «Non ce n'è bisogno. Ha quegli scialli che usano gli ebrei», disse Joseph, indicando i tallit nei quali il golem era stato avvolto. «Erano laceri e macchiati, ma non putridi. L'unico odore che a Joseph sembrava emanasse la scura carne del golem era troppo tenue per poter essere definito, aspro e come di vegetazione. Solo più tardi riuscì a capire che era simile al tanfo dolciastro della Moldava nel periodo più caldo dell'estate. E poi, aggiunse, gli ebrei non vengono seppelliti nudi? È questo il punto, rispose Kornblum, e gli spiegò che una nuova legge vietava di trasportare un ebreo vivo o morto fuori dal paese senza la diretta autorizzazione del Reichsprotektor von Neurath. «Dobbiamo ricorrere ai trucchi del mestiere», disse con un sorriso sottile, e si chinò a prendere le borse nere da funzionario delle pompe funebri. «Un po' di rosso sulle guance e sulle labbra. Una parrucca accettabile su quella zucca tonda e sembrerà un gigantesco Goishke morto». Chiuse gli occhi, come per immaginare quello che voleva che le autorità vedessero se avessero ordinato di aprire la bara. «Meglio se avrà un bel vestito». «Gli abiti da uomo più belli che abbia mai visto», disse Joseph, «erano di un gigante». Vestirono il golem con l'abito appartenuto al gigante Alois Hora. Fu un lavoro difficile, perché il golem era quasi completamente rigido, anche se non quanto si sarebbe potuto immaginare, data la sua natura e il materiale di cui era composto. La sua carne di fredda creta cedeva leggermente sotto la pressione delle dita e il gomito del braccio destro aveva una limitata possibilità di movimento, forse il debole ricordo di quando lo usava per toccare il mezzuv sullo stipite della porta di casa del suo creatore, ogni sera, al ritorno dal lavoro, portandosi poi alle labbra le dita baciate dalle scritture.
L'altra grande personalità di questo periodo si chiamava Yaakov Kurzberg. Era un figlio dei sobborghi del Lower East Side ed era figlio anche di genitori immigrati alla fine dell'Ottocento. Sentiamo cosa dice a proposito. «Mio padre aveva insultato un membro dell'aristocrazia tedesca. Al che questo tedesco, che era un ottimo spadaccino, lo sfidò a duello. Vista la sfida impari, mio padre decise di emigrare. Tutta la famiglia contribuì a racimolare soldi per il biglietto. Curiosamente, come il padre di Stan Lee, anche quello di Jakob Kurzberg faceva il sarto. Però succede qualcosa. Parte dall'Austria e si chiama Jakob Kurzberg. Arriva a Ellis Island e diventa Jacob Kurzberg. Solo pochi anni dopo diventa Jack Kirby. Ma prima ancora diventa un ragazzino bellicoso, ben piantato, con i capelli a spazzola, cattivello abbastanza per fare a botte praticamente tutti i giorni, sempre nel Lower East Side. Era a tutti gli effetti membro della gang di Suffolk Street, sempre in lotta con quelli di Norfolk Street. Dice, mi mettevo dietro a un muro a aspettare che passassero tre tizi, dopodiché li pestavo a sangue e correvo via, oppure salivamo sui tetti e li bombardavamo di sassi e bottiglie. Jacob, come tanti all'epoca, come Woody Allen per esempio, che viveva a Rockaway non lontano da lì e anche lui proveniva da una famiglia ebrea, trovava conforto nel saltare la scuola la mattina per rifugiarsi al cinema. La carriera di Jack Kirby comincia dopo aver trovato in un rigagnolo una rivista pulp. Comincia a pensare che diventerà un grande disegnatore, un grande artista, e che con quello riuscirà a sfuggire alla povertà di quegli anni, alla povertà della crisi post-depressione e insieme alla povertà della sua condizione di immigrato ebreo.
Thank you.
Jack Kirby vive nella sua casa del Lower East Side insieme alla sua famiglia, numerosa, in un'abitazione piccolissima, e viene iscritto al prestigioso Pratt Institute a Brooklyn. Ma lo stesso giorno dell'iscrizione il padre perde il lavoro. Non ci sarà un secondo giorno. Dovrà diventare un autodidatta. Chiederà di essere assunto allo studio Fleischer, a Midtown. Negli studi dei fratelli Fleischer, che producono i cartoni animati di Betty Boop, Braccio di Ferro e Felix the Cat, Jack Kirby diventa in-betweener, intercalatore, un mestiere durissimo, tipico da gavetta, in cui deve disegnare, senza riguardi per un qualsiasi suo stile o modo di pensare una scena, i movimenti dei personaggi, in modo che nel cartone animato, nella sua forma finale, acquistino fluidità. La svolta per Jack Kirby arriva qualche anno dopo, grazie all'incontro con Joe Simon, un altro artista, più soggettista che disegnatore. «Rimasi tutta la notte alzato a fare degli schizzi», avrebbe ricordato Joe Simon. «Un maglione di maglia di ferro, muscoli gonfi sulle braccia e sul petto, pantaloni aderenti, guanti e stivali con risvolto sotto al ginocchio. Disegnai una stella sul suo petto e strisce dalla cintura fino a una linea sotto la stella e colorai il costume di rosso, bianco e blu. Poi vi aggiunsi uno scudo. In fondo alla pagina Joe Simon scrisse Super American. Poi ci ripensò e cambiò il nome in Captain America. When Captain America throws his mighty shield, all those who chose to oppose his shield must yield. If he's led to a fight and a duel is due, then the red and the white and the blue will come through when Captain America throws his mighty shield. Nel frattempo Jack Kirby era diventato un nome importante a New York, anche se il corrispettivo economico non era all'altezza della sua fama. Era reputato un disegnatore straordinariamente abile, ma soprattutto straordinariamente veloce, perché era la velocità ciò di cui si aveva bisogno in quei tempi. Il colpo di genio di Capitan America era aver individuato il nemico più terribile di tutti, e il nemico più terribile di tutti era assolutamente reale nella tradizione della Marvel Comics. Era Adolf Hitler, perché bisogna ricordare che il principale concorrente della Marvel era appunto la DC, quella di Superman e Batman, che faceva combattere gli eroi con i propri nemici in città immaginarie come Gotham City e Metropolis. Il grande uovo di Colombo della Marvel fu invece quella di ambientare le storie dei supereroi a New York City, così che se un missile si abbatteva su un edificio si poteva pensare che effettivamente ciò poteva avvenire. Così Capitan America divenne importante e famoso anche perché letto da tantissimi soldati durante la guerra, perché il suo nemico principale, quello che appariva in copertina, era Adolf Hitler. Un pugno di Capitan America sulla mascella di Hitler fu il segnale che qualcosa di grosso era finalmente accaduto. Come scrive Sean Howe, Capitan America numero 1 vendette quasi quanto Superman, 1 milione di copie, cifra che superava le aspettative di chiunque. Gli uffici vennero inondati da richieste di iscrizione al fan club delle Sentinels of Liberty, che in cambio di 10 centesimi garantiva il possesso di un distintivo d'ottone raffigurante un Capitan America sorridente. Per tutta la durata della guerra, Capitan America fu il titolo della Timely, che sarebbe diventata Marvel fra poco, che vendette di più, testata leader di un settore di mercato in rapida espansione. In meno di 2 anni il numero di albi a fumetti venduti ogni mese crebbe da 15 a 25 milioni. E fra coloro che proponevano soggetti per i fumetti c'erano anche i futuri romanzieri Mickey Spillane e Patricia Highsmith. Alla fine della guerra, visto il calo pauroso delle vendite, Martin Goodman dovette licenziare quasi tutti i suoi artisti, quasi tutti gli sceneggiatori e i disegnatori. L'unico che tenne era Stan Lee, per ragioni di famiglia probabilmente. Tutte le case editrici si buttarono su qualcos'altro, la guerra non vendeva più, evidentemente. Cominciò l'era dell'horror. Titoli del periodo erano Vault of Horror, Crypt of Terror e Haunt of Fear. Non durò molto. Mentre si cominciava a risalire la china molto faticosamente con questi titoli di orrore, venne pubblicato un libro importantissimo, per le ragioni sbagliate in effetti. Il ciclone che distrusse la Golden Age, questa età dell'oro, questo primo momento di gloria dei fumetti americani, fu un libro. Fu La seduzione dell'innocente di Frederick Wertham, uno psicologo, che nel 1954 convinse mezza America che i ragazzini uscivano molto male le loro menti, quantomeno, dalla lettura di tutti questi fumetti con contenuti così violenti. Nel 1954, e parliamo di un'estate, pochi mesi, 15 case editrici di fumetti andarono fallite e chi vi lavorava ne fu licenziato. Quasi tutte quelle rimaste in attività formarono la Comics Magazine Association of America, che istituì un codice di autoregolamentazione basato sul codice ACE di Hollywood, che richiedeva l'esclusione dalle copertine e anche dai contenuti interni di lupi mannari, zombie, vampiri, spettri. Il bene doveva assolutamente trionfare sul male e la polizia doveva essere sempre lodata e glorificata. Si può comprendere come fosse complicato studiare delle avventure vere e proprie con questi vincoli. In mezzo a questo disastro, era il 1961, Stan Lee si ritrovò nel pieno di una crisi di mezza età. Che accidenti di lavoro stava facendo? Aveva quasi 40 anni. Cosa poteva fare? Doveva licenziarsi e mettersi a fare altro, prima che fosse troppo tardi. Il problema glielo risolse, in realtà, anche se non fu subito evidentissimo, una partita a golf fra il suo capo, Martin Goodman, e Jack Liebowitz, l'editore della National, la futura DC. Ovvero il colosso dell'editoria fumetti americana e principale concorrente della Marvel, fino a quel momento seconda in classifica. Liebowitz disse a Goodman durante la partita che stava per lanciare un nuovo fumetto, una specie di supergruppo con Superman, Batman, Wonder Woman e altri, chiamato Justice League of America. Una volta tornato in ufficio, ovviamente Goodman convocò immediatamente Stan Lee e gli chiese di lavorare alla cosa più simile alla Justice League of America. Ovvero, per uno scrittore anche di fumetti, la cosa più frustrante che possa venire in mente, inseguire la concorrenza in modo pedissequo. Qui però entra in scena Johnny Lee, la bellissima moglie inglese di Stan, che gli dice: «Stan, visto che hai già deciso di andartene, perché non fai un ultimo tentativo e ti inventi un fumetto come davvero lo vorresti tu? Se va male e Goodman ti licenzia, non ci perdi niente, tanto te ne andavi comunque». Stan Lee pensò che un fumetto come lo voleva lui dovesse essere un fumetto non condiscendente verso il lettore e originale. Decise di raccogliere la scommessa e insieme a Jack Kirby mise insieme i Fantastic Four. Ma questa è un'avventura che vi racconteremo la prossima settimana. Nel 1961 avvengono parecchie cose. John Fitzgerald Kennedy succede a Dwight Eisenhower e diventa il 35esimo presidente degli Stati Uniti. I Beatles suonano per la prima volta al Cavern Club di Liverpool. Pete Best fa ancora parte della formazione, ma è questione di pochi mesi. Ringo Starr prenderà presto il suo posto. Il russo Yuri Gagarin è il primo uomo nello spazio.
C'è il mancato tentativo di invasione americana di Cuba, la famosa Baia dei Porci, e si inizia a costruire il muro di Berlino. Esce Comma 22 di Joseph Heller, destinato a diventare il manifesto dell'insensatezza della guerra, oltre che della vita militare. Nel 61 muoiono Gary Cooper, Carl Gustav Jung, Céline e Hemingway. Però, in compenso, nascono il futuro scrittore David Leavitt, il futuro cantante Boy George, la futura ginnasta Nadia Comaneci e, nel nostro piccolo, Moana Pozzi, futura porno diva e maîtresse à penser, diciamo così. Il mese di novembre del 1961 segna anche, per quel che qui ci interessa, la nascita della cosiddetta Silver Age of Comics e di quella che una casa editrice di Madison Avenue, New York, specializzata in fumetti, avrà tutto l'interesse a definire Marvel Age of Comics, l'era Marvel dei fumetti. E oggi, dobbiamo ammetterlo, non del tutto a sproposito. E come diceva l'ultima vignetta delle riviste a fumetti degli anni 40 e 50, se vi è piaciuta questa avventura, tornate la settimana prossima. Ne troverete un'altra anche più bella. A cura di Paola Tagliolini e Pietro Filacchioni. Tecnico del suono, Enrico Murgia. Letture di Alessandro Pala. Per scaricare il podcast, collegatevi con il nostro sito www.radio3.rai.it.